Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Vengo qui a Cibuno, contento perché America si risolve la guarda. America è un paese che ci manca in passata. Dopo che si
risolve la guarda. Si dice negli Stati Uniti che grazie alle bombe atomiche la guerra sono finite prima del previsto, quindi risparmiando circa centinaia di mila soldati americani. Contemporaneamente i giapponesi pure si sono salvati, risparmiando delle morti inutili.
Adesso che gli embassatori sono passati in mano, sono innamorati, secondo me c'è niente.
Tutto ciò non giustifica assolutamente l'uso della bomba atomica.
Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Il Pomeriggio con Zainet, al microfono Antonella Andriuolo e qui in studio con me Benedetta, che frequenta la facoltà di lettere moderne presso l'Università Sapienza di Roma. Benvenuta.
Ciao.
Oggi ritorniamo con un tema impegnativo, Hiroshima e Nagasaki, la memoria che ne rimane, le testimonianze dei sopravvissuti anche attraverso Peace Boat, un'iniziativa molto interessante che si è svolta a Roma pochi giorni fa. Parleremo anche della possibilità del ritorno al nucleare in Italia con il nostro ospite di oggi, Luigi Barbato, dell'Archivio di Sarmo, Istituto di Ricerche Internazionali. Ascoltiamo come sempre subito la nostra prima hit, Bombarolo di Fabrizio De André.
Zainet, la radio che fa scuola.
Va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo, insomma il posto degno d'un bombarolo. Lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento, c'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, ma in prima pagina col bombarolo.
E dopo Fabrizio De André andiamo a parlare con Benedetta di Peace Boat. So che hai partecipato a questa iniziativa, puoi raccontare ai nostri ascoltatori di cosa si trattava?
Sì, sabato scorso c'è stata la conferenza stampa di Peace Boat, che è un'organizzazione nata in Giappone nell'83 per promuovere la pace nel mondo tramite viaggi per nave, e a questo viaggio partecipano sopravvissuti ai bombardamenti atomici del 45. Durante questa conferenza tenutasi in Campidoglio erano presenti 10 testimoni dei bombardamenti, in particolare un uomo che all'epoca aveva 14 anni e si trovava a Nagasaki, assistito all'esplosione a 3 km di distanza. Era a scuola, frequentava soltanto la seconda media. In lui erano vivi i ricordi di quella tragica esperienza che ci ha potuto trasmettere. In particolare è stata molto toccante la descrizione dei feriti che accorrevano dopo l'esplosione al bunker che si trovava nella collina vicino alla città. Il tentativo da parte di tutti i cittadini di medicare le ferite con pezzi di vestiti strappati perché non avevano bende o comunque medicinali. E poi soprattutto mi hanno colpito le parole di questo testimone riguardo alle sensazioni che lui ha provato nel camminare in mezzo alle macerie degli edifici crollati e in mezzo ai feriti. Quest'uomo ha proprio detto di provare in quel momento un sentimento di vuoto, un sentimento di nulla, quindi di non provare nemmeno compassione per i feriti che si trovavano sulle strade. E è stato molto toccante quando quest'uomo ha detto che il sentimento che ha provato probabilmente era il sentimento della guerra. Si diceva che per 60 anni non ci sarebbe stata più nessuna forma di vita nella città, e è stato molto bello quando quest'uomo ha raccontato di come un anno dopo l'esplosione in realtà siano poi germogliate le prime forme di vita, e quindi come il colore verde sia per i giapponesi un simbolo di speranza sempre vivo.
Quindi secondo te queste esperienze possono aiutare i ragazzi a comprendere veramente quello che è successo?
Sì, queste esperienze secondo me sono fondamentali perché comunque un evento del genere a scuola soprattutto rimane come fermo sui libri, quindi sì, viene studiato. Io in particolare al liceo non sono arrivata a studiare, mi sono limitata allo studio della Prima Guerra Mondiale, quindi non ho nemmeno approfondito questo argomento, quindi una sensibilizzazione su questo tema secondo me è necessaria, è fondamentale. In questo senso l'iniziativa che ci sarà quest'anno per la prima volta del sindaco Alemanno, che andrà sulle due città del bombardamento atomico con degli studenti, è una buonissima iniziativa.
E quindi, senza quantificare la gravità delle tragedie per il numero dei morti, questo secondo te potrebbe come iniziativa bilanciare anche il ricordo di altre tragedie simili?
Sì, secondo me questa iniziativa è importantissima, come ho detto, per stimolare l'interesse riguardo questo tema spesso dimenticato e comunque al quale si dà poco peso, soprattutto nelle scuole. Quindi organizzare una giornata della memoria, come già esiste una giornata della memoria per l'Olocausto, è sicuramente un segno positivo. In particolare nella conferenza a cui ho partecipato il consigliere comunale Atos De Luca, che è anche presidente di un comitato che si chiama Terra e Pace, da 14 anni organizza una sorta di un vero e proprio anniversario il 6 agosto, anniversario del bombardamento.
Zainet, la radio che fa scuola.
Davanti a tanto orrore non ho provato né pietà né dolore. solamente un gran vuoto. Forse è questo il sentimento della guerra. A parlare è un Ibakusha, un sopravvissuto al bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, in occasione della conferenza organizzata il 10 ottobre a Roma da Peace Boat, un'associazione che da anni si occupa di sensibilizzare il mondo alle brutture della guerra. In particolare, Peace Boat organizza viaggi in nave che partono dal Giappone e toccano le principali città, dove si tengono incontri e manifestazioni. Oggi, a più di 60 anni di distanza da una delle pagine più nere della nostra storia, la testimonianza di chi ha vissuto quell'orrore stride con la presenza nel mondo di basi nucleari militari che, nonostante il trattato di non proliferazione, continuano ad essere attive. Come si colloca in questo quadro il nostro paese?
Nucleare, oggi parliamo di questo e lo facciamo con Luigi Barbato dell'Archivio di Sarmo, Istituto di Ricerche Internazionali, che ci ha raggiunto in collegamento telefonico. Benvenuto su Zainet!
Ah, buonasera, buonasera a tutti quanti voi.
Ecco subito la prima domanda da parte di Benedetta.
Salve, buongiorno. Qual è la situazione italiana rispetto al nucleare? Quanti impianti civili e militari sono presenti al momento in Italia?
Dunque, parliamo di civile. Attualmente, come lei sa, nel 1987 c'è stato un referendum che ha bocciato il nucleare civile in Italia praticamente. E a seguito di questo referendum l'attività di costruzione di nuove centrali nucleari è praticamente ferma da allora. Solo quest'anno, nel 2009, in primavera, c'è stato un accordo fra il governo italiano e il governo francese per la costruzione di nuove centrali nucleari con tecnologia francese a partire dal 2020, perché la costruzione è una cosa molto lunga. Quindi questa è la situazione del nucleare civile in Italia. Per il nucleare militare ci sono solo due problemi. Il primo problema è la presenza nel territorio italiano di testate atomiche. Questo in contravvenzione al trattato di non proliferazione nucleare che è stato firmato e ratificato dall'Italia. E queste armi atomiche si trovano in parte nella base di Ghedi in provincia di Brescia e in parte nella base USA ad Aviano in provincia di Pordenone.
E invece, fra le motivazioni che hanno portato all'assegnazione del premio Nobel per la pace a Obama, c'è l'impegno ribadito in più occasioni di arrivare al disarmo nucleare. Cosa ci si aspetta e quanta fiducia c'è nella sua iniziativa?
Beh, la fiducia che si ripone in Obama è veramente alta. È veramente alta perché la situazione precedente ad Obama è veramente, veramente pericolosa, cioè la precedente amministrazione americana si era imbarcata in dei progetti di riarmo nucleare e anche dei progetti di utilizzo dell'arma nucleare contro paesi del cosiddetto asse del male. Quindi il fatto stesso che Obama abbia soltanto pronunciato dei discorsi, Questo premio che gli viene assegnato è chiaramente un incoraggiamento, ma io sono dell'avviso che già il fatto che abbia in qualche modo fatto una conversione ad un nella politica americana, secondo me il premio è meritato. Ecco.
E a maggio del 2010 si svolgerà la revisione del trattato di non proliferazione. Anche qui cosa vi aspettate? Quali sono i cambiamenti necessari affinché questa revisione arrivi a un bilancio positivo? Cosa che non è avvenuta nella revisione del 2005.
Esattamente, la conferenza del 2005 è stata un fallimento e soprattutto per la posizione americana che non voleva, e gli Stati Uniti non volevano assolutamente sentir parlare di disarmo nucleare. Allora, il vero problema del trattato di non proliferazione è che nell'articolo 6 si prevedeva appunto che le potenze nucleari dessero inizio, si parla del 1970, dessero inizio già da allora ad un disarmo nucleare, cosa che non è assolutamente avvenuta. Quindi la speranza è che nel 2010 si incominci a parlare veramente di disarmo nucleare, insomma.
Lei ha partecipato alla conferenza stampa di Peace Boat. Qual è l'importanza di un'iniziativa come quella proposta da questa associazione e delle altre esistenti volte a sensibilizzare i giovani e gli adulti su questo argomento?
Beh, chiaramente questa organizzazione Peace Boat ha un'importanza particolare perché per via della presenza di alcuni sopravvissuti del bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, cioè la presenza di persone che sulla loro pelle hanno provato l'efficacia dell'arma nucleare è una testimonianza ovviamente. Noi siamo tendenzialmente portati a vedere il pericolo nucleare come un pericolo virtuale, invece la presenza di queste persone ci riporta i piedi per terra e ci fa vedere che no, il pericolo nucleare è un pericolo reale.
Lei è stato il responsabile del coordinamento armi e trasferimenti militari della sezione italiana di Amnesty International. E com'è stata questa esperienza?
Beh, è stata un'esperienza molto molto gratificante, perché è coincisa questa esperienza con la campagna contro l'ARMS, che è la campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica a favore di un trattato internazionale sul commercio delle armi, di tutti i tipi di armi, quelle convenzionali, diciamo così, no? Non quelle di distruzione di massa, per i quali i trattati esistono già, ma proprio per limitare il commercio indiscriminato delle armi convenzionali. Quindi è stata una campagna che ha prodotto come risultato la raccolta in Italia di 40.000 facce, perché non si chiedevano le firme ma si chiedevano proprio delle immagini delle persone, e in tutto il mondo è stato raccolto più di un milione di queste facce. Questa quantità enorme di fotografie è stata portata in sede dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio per iniziare l'iter per un trattato, insomma.
C'è stato un sondaggio svolto dall'Eurispes che ha preso in esame il nuovo ricorso al nucleare in Italia. Più del 45% degli italiani è risultato contro questa iniziativa. Come commenta questo risultato?
Ma c'è anche un altro dato in questa ricerca, che il 72% degli italiani non vuole impianti nucleari nella propria provincia. Ma in effetti il nucleare fa paura, il nucleare vicino casa fa paura, anche se in effetti è una paura abbastanza ipocrita, perché noi, l'Italia, come lei sa, compra energia prodotta dal nucleare dagli stati vicini. Non è che siano quei pochi chilometri di distanza che ci garantiscono contro eventuali rischi di incidenti nucleari nelle centrali dei paesi vicini, insomma. C'è da dire che appunto questa paura è abbastanza giustificata, nel senso, se ricordiamo l'incidente di Chernobyl alla fine degli anni 80, quello che è significato, quindi la paura esiste, secondo me è anche giustificata. E la costruzione di centrali sarà un percorso a ostacoli, ovviamente, perché nessuna regione, nessuna provincia è disposta a concedere il proprio territorio per queste, quindi vedremo, insomma. Secondo me è anche stato questo accordo con la Francia un po' un accordo di facciata, perché la costruzione di nuove centrali nucleari nel mondo è praticamente ferma. Se ne sta costruendo una soltanto in Finlandia, con tecnologia sempre francese, ma questa costruzione è costellata di ritardi, di problemi, quindi insomma sembra piuttosto una soluzione, quella del nucleare civile, che è destinata a morire, anche perché l'uranio è scarso e lo sarà sempre di più. Passiamo dal petrolio, che diventa scarso, a un'altra fonte energetica, l'uranio, che sarà anche lui sempre più scarso, insomma.
E con quest'ultima domanda ringrazio allora Luigi Barbato dell'Archivio Disarmo, Istituto di Ricerche Internazionali, e ricordo anche il sito www.archiviodisarmo.it. Grazie per il suo intervento e per essere stato qui con noi su Zainet.
Ok, grazie a voi, buonasera.
Zainet, la scuola che fa radio.
C'è ragione che no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così, modello.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome si impegna a fare i conti con la propria vergogna, dormite pure voi che avete ancora sonno. Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe.
Bombe.
Bombe. Bombe.
Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più,
mai più.
Il mio nome è mai più.
Si può saper convivere è cura, già lo so. E per questo il conto messo è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro
vivere. Vivere.
Io dico sì. Dico si può cercare pace, l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro
vivere. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è
Questa era Il mio nome mai più di Jovanotti, Ligabue e Piero Pelù. Benedetta, volevo chiederti allora un commento per concludere questa nostra bella chiacchierata.
Sì, io penso che in un periodo in cui si dovrebbe investire sempre di più nelle energie rinnovabili, sembra un controsenso tornare alla possibilità del nucleare, soprattutto per i rischi che questa scelta comporterebbe. E riguardo al sondaggio svolto dall'Eurispes sul ricorso al nucleare, posso dire che comunque il più del 45% degli italiani è contro all'attivazione di questi impianti. Più del 50% degli oppositori sono giovani fra i 25 e i 35 anni. In realtà però la situazione è più complessa, e perché proprio oggi all'università, parlando con una ragazza, insomma, mi ha detto che in realtà lei è favorevole al nucleare, ad esempio, perché lei sosteneva che gli impianti sarebbero impianti di quarta generazione, quindi che non comporterebbero nessun rischio, nessun pericolo. Quindi questo per mostrare le differenze di opinioni anche riguardo a questo argomento.
Ed anche oggi termina il nostro spazio con il pomeriggio con Zainet. Io come al solito vi invito a rispondere ai sondaggi online su www.zai.net sul tema di oggi, il nostro gruppo Il Pomeriggio con Zainet su Facebook, e per l'angolo del libro vi segnalo questa volta Dopo Hiroshima, edito da Ombre Corte, volume che nasce dal convegno Quando la guerra finisce, tenutosi a Bergamo nel 2005 in coincidenza con il 60° anniversario delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Ringrazio Benedetta per essere stata qui con noi, grazie Benedetta.
Ciao, grazie.
Chiara Falcone alla regia, da Antonella Andriuola è tutto, l'appuntamento con Zain torna domani, ciao a tutti!